11:01, una buona giornata a tutte e a tutte dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Cominciamo questa mattina leggendovi un passaggio, un brano di un editoriale, commento di Nadia Urbinati questa mattina su Domani. Nadia Urbinati è teorica della politica, insegna negli Stati Uniti alla Columbia University di New York e quello che fa è un po' un ritratto di Jorge Maria Bergoglio, il Papa morto. Aperte le virgolette. Figlio d'Argentina, culla del populismo, la retorica che taglia in due fatti e concetti che arriva dritta alle emozioni, che non fa sconti perché il giusto e lo sbagliato devono stare o di qua o di là. Il populismo argentino fu socialnazionale in politica e conservatore nei valori. Così Papa Francesco, scrive Urbinati, che non ha avuto difficoltà a essere populista, progressista nelle questioni sociali e conservatore in quelle morali, del resto coerenti ai principi della Chiesa di Roma. Chiuse le virgolette e fine della citazione Nadia Urbinati questa mattina sul quotidiano Domani. Bergoglio dunque ha saputo tenere insieme lingue diverse, si deduce da questo ragionamento che fa Nadia Urbinati. E non è detto che sia stata sempre una virtù questa. Quali lingue? Ad esempio la lingua della Laudato Si, l'enciclica di 10 anni fa. Un'enciclica che denuncia le ingiustizie contro la terra, l'ambiente, e gli umani, che tiene insieme la crisi sociale e quella ambientale. Questa lingua è stata tenuta insieme alla lingua del Papa violentemente anti-abortista, ve lo ricorderete. Un aborto è un omicidio, diceva qualche mese fa, a settembre dell'anno scorso, il Papa, si uccide un essere umano e i medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, diceva Bergoglio, sicari. Questo è quanto appunto diceva nel settembre del 2024 di ritorno da un viaggio in Belgio. Bergoglio ha saputo tenere insieme anche la richiesta pubblica di perdono alle vittime degli abusi sessuali nei confronti di minori compiuti da chierici cattolici con le accuse di aver coperto altri abusi, in questo caso negli Stati Uniti. Il caso a cui faccio riferimento, il primo, quello della richiesta di perdono, il caso irlandese, il viaggio che Bergoglio fece in Irlanda nell'agosto del 2018 e lì, a fronte di 2.500 vittime di violenza sessuale compiuta tra gli anni 40 e 80 negli istituti religiosi cattolici irlandesi, Bergoglio chiese pubblicamente perdono e quasi contemporaneamente, nelle stesse ore, dovette subire le accuse di aver coperto violenze e abusi sessuali negli Stati Uniti, secondo quello che è passato poi alla storia come il memoriale dell'ex nunzio apostolico americano Carlo Maria Viganò. Quello che viene fuori quindi da queste descrizioni è quello di un Bergoglio che in molti casi ha dovuto, come dire, farsi concavo o convesso a seconda dei casi rispetto a quelle che erano le esigenze pubbliche della dottrina da un lato, ma anche del pensiero politico dall'altro. Saluto le mie ospiti di questa mattina che sono Enrica Morlicchio, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Sociologa del lavoro, docente all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno e benvenuta anche a Rosa Fioravante.
Buongiorno, buongiorno.
Ricercatrice, docente di etica aziendale e delle organizzazioni. Quindi Papa Francesco, populista progressista nelle questioni sociali, scriveva Urbinati, e conservatore in quelle morali. È un passo in cui vi riconoscete, Morlicchio e Fioravante?
Allora, io premetto che sono sempre convinta che alla morte si addice il silenzio,
Però ho accettato questo invito perché da intellettuale non posso sottrarmi a commentare appunto l'eredità spirituale, ma anche profondamente politica, come stiamo vedendo in questi giorni, di Papa Francesco. E penso che ci sia un po' un errore di visione in questi giorni, cioè noi tendiamo un po' a guardare alla Chiesa come una realtà monolitica. La Chiesa è una realtà molto complessa, non meno di come se guardiamo al PD, no? Che mm-hmm. ci sono voci così diverse. E quindi è stato sicuramente un pontificato in cui ci sono state luci e ombre. E rispetto a, possiamo dire, al gelo invernale dei due pontificati precedenti, Bergoglio è stata, diciamo, una ventata di freschezza, di apertura. E io, diciamo, più che ricondurre questa sua, diciamo, contraddizione al populismo sudamericano, lo vedrei più invece nel fatto che lui è stato gesuita. E quindi, da una parte, come notava oggi Antonio Spadaro su Repubblica, ha avuto una visione apostolica, non semplicemente pastorale, quindi ha avuto la capacità di cogliere quelli che sono stati definiti gruppi teologici del contemporaneo, quindi ha avuto una visione avanzata sull'ambiente, le immigrazioni, le guerre, la corruzione, che lui chiamava lo zucchero che porta al diabete dei governi, mm-hmm. O anche durante il Covid, l'idea, no, che nessuno si salva da solo. In questo è stato capace di parlare credenti e non credenti, aiutato anche proprio da una personalità fortemente empatica. Lui citava spesso l'idea di letteratura di Borges come ascoltare la voce di un altro, no? Quindi accostarsi a un libro senza filtri dovuti a leggere le note critiche, così. Però è stato effettivamente conservatore rispetto alla morale. Perché ha svolto il compito che è proprio della Chiesa, un po' di difesa della egemonia culturale in un paese che è un paese laico come l'Italia. Questo ci può piacere o no, ma fa parte un po' delle funzioni della Chiesa. E io vorrei anche ricordare però alla sinistra che il decreto Zan fu affossato dai renziani in Senato, che non garantirono il loro voto, anche se ovviamente sappiamo che c'era stato un richiamo a una, non so quanto fondato o meno, incostituzionalità del decreto da parte della Chiesa. E sicuramente ha avuto anche rispetto alla donna, ha sempre richiamato, no, questo ruolo materno, no, della donna come figlia, sorella, madre, nell'ambito del popolo di Dio. Ha avuto parole molto dure verso dei medici che applicavano una legge dello Stato italiano, come appunto la legge che garantisce alle donne che vivono il trauma, perché poi questo ce lo dimentichiamo sempre, che è un trauma dell'aborto. Non ha spinto fino in fondo rispetto alla questione delle violenze sessuali, delle molestie, che sono di una violenza terribile, perché soprattutto quando avvengono in età adolescenziale, quando siete minori, ti segnano, diciamo, a vita, quindi spesso è un reato che viene sottovalutato. E quindi sicuramente sì, su questo, ma però io credo che tutto questo vada inquadrato nell'ambito appunto di una complessità delle questioni che a volte un po' sfugge, cioè è come se c'è un popolo della sinistra che si sente deluso rispetto ad alcuni atteggiamenti del Papa, ma i diritti bisogna prenderseli, non è che si può aspettare che sia
vengano concessi.
Che li conceda.
Allora, riavvolgiamo un attimo il film di questi minuti e torniamo, andiamo meglio da Rosa Fioravante, perché a lei ripropongo la stessa domanda con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata con Enrica Morlicchio fino a un momento fa, e cioè se Papa Francesco possa essere in qualche modo rinchiuso in una sorta di definizione, analisi, e cioè quello di essere stato un populista progressista sulle questioni sociali e invece un populista conservatore in quelle morali, in quelle legate alla dottrina. Partiamo da qui e poi facciamo un passo avanti andando a considerare la leadership di questo papato, di questo papa che aveva. Però fermiamoci prima a questa definizione possibile, populista progressista e populista conservatore, a seconda che si tratti di questioni sociali o di questioni di dottrina, morali, Fioravante.
Io vi ringrazio particolarmente per l'invito, perché anche questa domanda mi offre uno spunto importante. Io, insomma, la mia tesi di dottorato era proprio sullo sviluppo umano integrale, che è una dottrina che fa parte della dottrina sociale della Chiesa e come può essere applicata dalle organizzazioni lavorative per garantire appunto l'emancipazione, la piena realizzazione della persona umana. Io penso che in realtà il pontificato di Bergoglio sia stato nient'altro che un recuperare nella sua anche genuinità quello che era un po' l'eredità della Populorum Progressio, di parte della Labor Exercensens, insomma di una parte della dottrina sociale della Chiesa che, come dire, da anche tanti che si professano dei ferventi cattolici poi viene del tutto ignorata, quindi quella parte che appunto insegna, insegnerebbe alle società come organizzarsi in modo da garantire appunto il pieno sviluppo della persona umana da un punto di vista delle libertà di scelte, delle vocazioni, da un punto di vista economico, della giustizia sociale e quant'altro. Ora, le contraddizioni di cui si discuteva prima, quindi anche un presunto de facto conservatorismo da un punto di vista morale, non sono nient'altro che le contraddizioni che esistono anche all'interno e proprio vengono dalla dottrina stessa. Accanto a questa chiarissima indicazione di come per esempio l'economia dovrebbe essere amministrata e di come gli affari dovrebbero essere amministrati per garantire ai lavoratori un lavoro degno, il tempo libero, no? Il tempo di famiglia, degli affetti, tutto quello che oggi poi insomma, no, sappiamo dal capitalismo viene ignorato e assolutamente appunto anche denigrato. Ecco, tutto questo però si accompagna sempre nelle stesse encicliche che citavo prima e d'altro canto anche appunto nel pensiero della dottrina sociale della Chiesa, ad esempio a dei passaggi sul ruolo della donna che sono dei passaggi che noi oggi consideriamo molto problematici, quindi appunto la donna sempre come relegata innanzitutto al focolare domestico, la donna che anche nel lavoro deve sempre mettere al primo punto, nelle sue priorità la famiglia e quindi un ruolo molto tradizionale. Ci possiamo anche chiedere se lo sviluppo umano integrale è per tutti, allora uno degli assi fondamentali dello sviluppo umano integrale ad esempio è avere delle relazioni che siano delle relazioni piene, no? Che diano gioia nella vita e che ci permettano appunto di realizzarci. Ora, allora gli omosessuali hanno o no diritto a questo tipo di relazioni? Questo perché lo dico e appunto concludo la mia riflessione su questo punto, perché le contraddizioni che noi demandiamo alla leadership di Papa Francesco sono nient'altro che lo specchio di contraddizioni all'interno della dottrina, come diceva già prima la professoressa Morlicchio, che in realtà sono contraddizioni che poi vengono aggredite e anche portate all'estremo dalla realtà, dalla prassi. La Chiesa è un'organizzazione plurale, assolutamente non monolitica, e come tutte le organizzazioni non può essere analizzata guardando solo alla sua leadership. Le leadership sono espressione di ciò che si sviluppa all'interno delle organizzazioni, dei dibattiti, delle tensioni, delle logiche che spesso si contraddicono anche, che sono contraddittorie tra loro. Dunque guardare o almeno sperare che solo una leadership, solo una persona sia in grado di portare una istituzione complessa come quella della Chiesa fuori anche da queste sue contraddizioni è senz'altro ingenuo. Ci aiuta sicuramente ricordare che appunto anche la dottrina ha tante sfumature, recuperarla secondo me ci aiuta anche forse a intessere un dialogo tra laici e cattolici che può essere fondato su valori condivisi invece che su una mistificazione anche di quella che è appunto la teoria.
Secondo voi, e torno allora da Morlicchio, qual è la ragione per cui il Papa Bergoglio ha scavato molto nella direzione di una critica radicale, no? Nei confronti del lavoro, della produzione, con gli effetti diseguali che aveva sulle persone umane il lavorare, il partecipare all'attività di una impresa. Perché il Papa è andato a scavare principalmente in quella dimensione di conflitto, di scontro molto radicato, e che in qualche modo forse ha dovuto anche scegliere, direi a freddo, nonostante la cronaca e i fatti degli ultimi, anche solo degli ultimi 20 anni, offrissero molto materiale di analisi e di azione allo stesso Papa, Morlicchio.
Sì, guarda, a me l'umanesimo di Papa Francesco mi ha spesso ricordato Polanyi, no? Cioè l'idea di Polanyi del contromovimento di una società che a un certo punto reagisce a una mercificazione spinta della terra, quindi la questione ambientale, del lavoro, lo sfruttamento lavorativo e della moneta, la finanziarizzazione spinta, quindi, no? Non mi risulta che lui l'abbia mai citato, ma io ho trovato spesso il suo pensiero vicino a quello di Karl Polanyi. Quello che un po', appunto, l'abbiamo detto, è stato il suo limite, che poi è un limite di tutte le ideologie progressiste, che alla fine si scontrano con il muro della questione di genere, che nessuno riesce poi a affrontare fino in fondo. E su questo sicuramente io sono d'accordo che ci sono stati dei grossi limiti, però poi, come spesso avviene, la realtà va oltre, cioè nella vita concreta i cattolici vanno anche un po' oltre quello che è la prescrizione morale della Chiesa, perché io sono di una generazione, per esempio, ricordo benissimo, io diciamo sono diventata laica presto, però avevo amici profondamente cattolici che andavano a messa, che avevano tranquillamente rapporti prematrimoniali, poi magari si andavano a confessare, però non sentivano, come devo dire, un vincolo, no? Cioè la prescrizione della Chiesa di non avere rapporti prematrimoniali. Ho letto sul giornale una dichiarazione di un medico che diceva che era stato sorpreso dal fatto che una suora in un paese subsahariano, dell'Africa subsahariana, distribuiva preservativi, e quindi alla sua sorpresa la suora aveva risposto: ma il Papa sta a Roma, ma io sto qua. Quindi poi c'è sempre anche un po', come devo dire, una società, anche una società con un profondo orientamento cattolico, che un po' va un po' oltre, e forse su questo il Papa ha avuto meno una sensibilità di seguire un po', no? C'è anche queste nuove fermenti anche sul piano, appunto, delle relazioni tra i generi, anche sulla questione, appunto, del celibato, della possibilità, per esempio, per le donne di svolgere un dicastero con anche una funzione di, diciamo, come di essere sacerdote, adesso non so bene il termine.
Ma secondo voi, esatto, su questo punto chiedo sia a Morlicchio che a Fioravante, e partendo da Fioravante nella risposta, secondo voi Bergoglio, con queste scelte che lui ha fatto, ci ha voluto mostrare una gerarchia, cioè aver privilegiato la dimensione critica dell'analisi che lui ha fatto, no? Delle contraddizioni del nostro sistema di produzione, quindi del capitalismo, usiamo una parola grossa, aver creato quel tipo di impianto critico del capitalismo, e invece avendo lasciato tutto quanto com'era, come è stato ad esempio per il sacerdozio femminile, ci ha voluto indicare una gerarchia, cioè prima viene una cosa e poi dopo ne viene eventualmente un'altra, oppure non c'entra niente, Fioravante?
Probabilmente sì, perché io ricordo anche un passaggio molto significativo nel quale ad esempio Papa Francesco chiariva che non può esistere giustizia in senso appunto integrale, se vogliamo, nelle società umane oggi, senza che siano risolte le ingiustizie economiche, quindi appunto quelle portate dal capitalismo, dallo sfruttamento della natura, delle risorse naturali, allo sfruttamento delle persone. Questo chiaramente è una lente attraverso la quale Papa Bergoglio ha letto il mondo, lo ha raccontato, ha scelto ha scelto forse le battaglie principali da combattere. È una lente che, come dire, nella quale noi ci possiamo anche riconoscere valorialmente, non tanto e non solo in termini di andare ad aggredire quelle che sono appunto le radici profonde di tante altre ingiustizie, pensiamo adesso insomma ai venti che spirano di guerra, anche questi sono dovuti nient'altro che al fatto che la guerra è un modo molto conveniente per i poteri economici di risolvere delle grosse crisi economiche. Quindi ecco, è una lente attraverso la quale la lettura della realtà è sicuramente condivisibile da un punto di vista valoriale. Non è una lente esaustiva, sicuramente lo si diceva prima. Aggiungo che sono due, come dire, possiamo vederlo secondo due piani diversi. L'organizzazione interna della Chiesa non ha fatto dei passi avanti rivoluzionari, assolutamente. D'altro canto, una donna oggi presiede, per esempio, appunto il Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, quindi ci sono stati in realtà dei passi avanti, forse puntuali più che sistemici, ecco, mettiamola su questo piano. Sicuramente altro è il piano invece dell'aggredire queste questioni da un punto di vista più generale, no? Quindi l'accettazione di un concetto di famiglia che è un concetto di famiglia più avanzato. Chiudo solo su questo. È una in realtà questa delle grandi battaglie del nostro tempo, non solo per i cattolici, anche noi, anche gli ordinamenti laici oggi sono del tutto insufficienti per normare, per rispecchiare quelle che sono le famiglie che oggi si creano in un mondo nel quale l'amicizia ha assunto un peso diverso. Come dire, no? La famiglia che ci si sceglie invece che quella da cui si proviene, invece che quella di sangue, hanno detto tanti intellettuali. E dunque, come dire, il fatto che la Chiesa non abbia oggi forse insistito abbastanza, ecco, sui legami d'amore, di affetto e di come questi si sono evoluti per restituirci un nuovo concetto più avanzato di famiglia e non per come dire, non a detrimento della famiglia, ma proprio in supporto di un nuovo concetto di famiglia. Questa forse è una delle grandi battaglie perse dalla Chiesa Cattolica, direi non solo, ecco, non solo dall'istituzione della Chiesa Cattolica, perché anche i nostri ordinamenti laici sono molto molto indietro su questo.
E allora con la stessa domanda andiamo a chiudere la nostra conversazione di questa mattina. Enrica Morlicchio, torno da lei per chiederle se appunto con quelle cose che Bergoglio ha messo in evidenza, cioè ci ha fatto capire che per lui era più importante la denuncia della guerra, delle contraddizioni del capitalismo, del male che il capitalismo fa alla giustizia sociale, viene prima del ripristino di una differenza, di una discriminazione, che ad esempio è quella che riguarda il sacerdozio femminile. Questo ragionando con le leve del pensiero cattolico e del suo massimo esponente, il Papa, senza dover mutuare niente da nessuna altra parte, Morlicchio.
Guardi, oggi si parla molto di intersezionalità, no? Cioè, quello che è un po' sfuggito è il fatto che le diseguaglianze di genere attraversano le diseguaglianze economiche, i conflitti che non sono solo conflitti religiosi o conflitti, ma sono conflitti per il controllo delle risorse naturali, sono conflitti per questioni di mantenimento di posizioni di potere, quindi sono conflitti di natura geopolitica, e questi sono proprio intessuti dalle diseguaglianze di genere. La povertà è generata anche dal fatto che c'è l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro, per esempio, quindi diciamo questo comporta che le famiglie, cioè c'è il problema, quello che è chiamato della femminilizzazione della riproduzione sociale e della povertà, cioè quindi il fatto che affidare alle donne l'unica responsabilità della riproduzione familiare e però non dare loro gli strumenti per poter mantenere una famiglia è causa di povertà, soprattutto nei paesi poi più poveri del mondo. Quindi non aver capito questo ha, diciamo, determinato un limite della sua azione. Però c'è anche questo, che sul piano dei diritti, è sempre più difficile muoversi, no? Cioè, la Chiesa, come molte grandi organizzazioni, abbiamo detto, è attraversata da contraddizioni, ci sono voci diverse, voci dissonanti, pensiamo anche alla presa di posizione del rettore dell'Università Cattolica di Lovanio, quando Bergoglio pronunciò un discorso anche abbastanza conservatore in occasione della celebrazione dei 600 anni di quella università, però è ovvio che è anche un po' diciamo un elefante, e quindi ci sono alcune questioni su cui forse è stato più facile, neanche tanto, perché lui è stato attaccato moltissimo, prendere delle posizioni progressiste e veramente radicali. Su questo io spero che non dovremmo rimpiangerlo troppo quando sarà eletto il nuovo Papa, mentre invece sul piano appunto della morale, della dottrina, è ovviamente è più difficile che un organismo così grande e così complesso come la Chiesa, certo, possano diciamo muoversi a grandi passi.
Enrica Morlicchio, Rosa Fioravante, vi ringrazio entrambe per essere state qui con me stamattina. Abbiamo soltanto abbozzato un paio di questioni e poi probabilmente già una prima verifica ci sarà quando si arriverà alla elezione del nuovo Papa, e di questo probabilmente torneremo a discuterne ancora. Grazie e buona giornata ad entrambe.
Grazie e buona giornata a tutti.
Enrica Morlicchio, sociologa del lavoro, insegna all'Università Federico II di Napoli, Rosa Fioravante, ricercatrice, docente di etica aziendale e delle organizzazioni. Sono le 11:27 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di Pubblica di questa mattina, tra poco la linea passa a Dira Rubini per Cult. Vi ricordo così molto rapidamente di andare su radiopopolare.it, sul sito di Radio Popolare, per consultare l'enorme palinsesto dedicato al 25 aprile, alla festa della liberazione dal nazifascismo, da Radio Popolare, per la vastità di impegni che ci siamo presi con voi ascoltatori e ascoltatrici. Andate sul sito, non farei a tempo ovviamente a leggere neanche un decimo di quello che c'è ormai quasi pronto e pronto per molti versi da proporvi, quindi radiopopolare.it, lì trovate tutti i riferimenti agli 80 anni della liberazione. Con Pubblica ci risentiamo invece domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.